La mattina, quando era ancora buio, le tre ragazze si alzavano una dopo l'altra, in ordine di età. Appena si sentiva il rumore della ruota che dava la via alla luce, la lampadina si accendeva. Rosanna, la maggiore, saltava giù dal letto e subito chiamava la sorella, la seconda, con un vocione profondo, basso, ancora notturno. Un vocione che poi le spariva col chiarore del giorno. «Oè, Martina! Levati, o che sarai?» Martina, pacifica, seguitava a dormire sodo, un sonno pesante, denso, intero, finché la sorella la scrollava addirittura. Solo dopo due o tre tentennoni stralunava un po' gli occhi addormentati, nuotanti ancora nel latte miele. Ma appena levata, ormai sveglia, chiamava la terza minacciosamente. «Oè, Lucia, levati! O che sarai?» Così ogni mattina, tutte le mattine. Noi due nel letto accanto si fingeva di non accorgersi di nulla e di seguitare a dormire. Su in casina, una piccola appendice della casa che guardava sull'aia, erano sfollati dal paese una giovane madre con i suoi quattro bimbetti. Il marito muratore veniva la sera a dormire e se ne andava la mattina presto. La casina era una specie di capanno, diviso da un tramezzo. Lo spazio era ristretto, per cui la madre e i figlioli spuntavano sempre fuori. Due fratellini e una sorellina avevano i capelli chiari e si somigliavano fra loro. Solo l'ultimo, di un anno appena, era bruno come un rondinotto. Ma tutti, come rondinotti, spalancavano il becco. È quasi mezzogiorno. Grandi fette di pane scuro bagnate di vino rosso, un po' di zucchero sopra, e i rondinotti si ingozzano avidi a quell'aria fine. Il più piccolo, il rondinotto bruno, avvolto in una coperta da soldato, dorme. Mi avvicino a guardarlo. La sua tenera carne è splendente nella rozza coperta grigia, gli occhi chiusi, la boccoccia rosea, umida, un po' aperta. Il capo dove gli son cresciute le piumette nuove, i primi capelli neri neri, delicati e lisci come fili di seta. La madre li sgombra dalla fronte un po' sudata. Su un braccino morbido che sporge fuori dalla coperta la pelle è bruna. Su quella pelle intatta c'è un pinzo rosso di zanzara che spicca come un fiore. Vien voglia di passare una carezza su quel braccino così nudo e su quel pinzo in rilievo. Poco lontano, sul prato, la sorellina si regge appena sulle gambette grasse. A balzelloni vuole avvicinarsi a Vespa, la cagna, che sta lì, tesa ad aspettare, agitando un mozzicone di coda. La bimba ne è attirata irresistibilmente, ma caccia uno strillo acuto ogni volta che la tocca e finalmente abbandona il suo pane, che Vespa si precipita ad addentare. È venuta fame anche a noi. Giriamo intorno all'aia per rientrare in casa. Sotto la volta di pietra, accanto alla porticina dove sta scritto, pennellato in tinta verde, Molino, si apre un vano più basso. Di lì viene un alito caldo e una fragranza deliziosa. È il pane che cuoce nel forno. L'Elvira, la massaia, ne sorveglia la cottura, restando quasi nascosta sotto l'arco. Sentendoci arrivare, sbuca fuori un po' impacciata, come fosse colta in flagrante. Ha gli occhi sgranati, le gote accese anche più del solito, e sta masticando un pezzo di ciaccino, la schiacciata unta. Ne ha in mano una fetta. Subito con la pala dalla bocca ardente del forno ne caccia fuori un altro, intero, rotondo, e ce lo porge così croccante e dorato. Beppe intanto passa di là e dice: «Un c'è verso che mangi altro fino a cena, è fatta a suo modo, e ne dura di fatia dalla mattina alla sera». «E il lavoro lo conto nulla», risponde lei allegra, «ma un si comparisce». «Bah, vuol dire che mi so trovato una moglie di po' un sumo», aggiunge Beppe sorridendo. Rivolta a noi, l'Elvira dice: «Che le preferirebbero d'uova?» Le riesce ancora difficile darci del tu. «Vuò vedere nel pollaio». Di giorno ognuno mangia dove capita, in casa e pei campi. La sera ceneremo tutti insieme, riuniti in cucina. Così noi abbiamo scelto di desinare al piccolo tavolo davanti alla finestra spalancata che guarda la grotta, i tre pioppi, il ponticello. «Gennaio vaio», dice l'Elvira. «Son belle fresche di stamani». Ci porge le uova bianco-rose e un padellino nero dalla lunga coda. «Ve le potete cuocere sulla brusta». Subito sbracia e fra la cenere affiorano vivide le faville accese. Mia sorella apparecchia. Posa un tovagliolo bianco, due piatti fioriti, le posate, i bicchieri. In mezzo il fiasco con l'acquetta, quel vinello leggero e acidulo che bevono i contadini e che aguzza così bene l'appetito. Intanto io verso una stilla d'olio nel padellino e apro le uova. Due girasoli bianchi e gialli ci guardano. Sale e pepe subito subito, mentre ancora frigge, intingiamo la midolla granellosa nel tuorlo. Rientrando nella cucina un po' scura, si scopriva nonna Evelina sempre in faccende al focolare. Così piccina e leggera doveva pesare poche once. La pezzola inclinata su un orecchio e il visetto di mela vizza che avvampava al riverbero. Senza far rumore si muoveva agile e lesta. Nell'antro del camino rischiarato dalla fiamma, la sua ombra, un folletto del fuoco, sembrava svolazzasse qua e là. «So vecchierella», diceva tentennando il capino con una certa civetteria, «e mi lasciano in casa». A volte però scappava dalla cucina e andava a pascolare la capra. Si vedevano sfilare sulle balze, come sullo schermo di una lanterna magica, le due figurine inconfondibili. L'una bianca, nervosa, cornuta, inseguita dall'altra, nera, che di poco la sovrastava, sporgendo il capo e il bastoncino in avanti, la sottana gonfia di vento. Lei non si sgomentava mica a tener dietro a quell'animale bizzarro che saltava di proda in proda sporgendosi in fuori sul precipizio. Perché? Bah, perché ni garba. E ni garbavano proprio quei rami spinosi e secchi che pare buchino lo stomaco. Dispettosa e testarda, peggio d'un mulo quella capra. Ma si vedeva che in segreto la vecchiettina vivace parteggiava per quell'umore bisbetico. Era la sua piccola evasione, il suo grano di follia, il suo capriccio, appunto. «Bah», diceva, «fin tanto che le gambe mi portano, mi pare vero di fuggire». Era quasi sempre allegra, ma una volta ci disse, sospirando, «Ci sarei rimasta serrata in casa anche tutta la vita, per assistermi, povero bambino, che poi mi morì. Una notte mi sveglio che lui non poteva più muovere le braccia e le gambine. Steva col capino chinato. Io volevo in tutti i modi portarlo in città da un dottore di quelli bravi. Ma lo zio vecchio, il capoccia, mi venne sotto gli occhi urlando. Che ce l'hai i soldi per andare dal dottore? Che ci potevo avere io? Poche palanche ci avevo. E così le vicine mi dissero, mettigli la ruta nella manina, mettigli una filzina d'aglio al collo. Ma a meno d'un mese mi morì. Era il mio primo bambino. Ora me lo piglierei in braccio e scapperei di casa e gli troverei i soldi. Ma a quel tempo ero giovanina e avevo suggezione. Poi mi nacquermi Beppe, ma quel figlio lì non l'ho mai scordato».